Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni apre alla possibilità di un presidente della Repubblica di centrodestra in vista delle prossime politiche sempre più vicine. La Premier parla di un presidente della Repubblica non di centro-sinistra come di un tabù. Intanto oggi sono scaduti i termini per presentare gli emendamenti per la legge elettorale in attesa del prossimo vertice sui nodi più cruciali. Non è ancora chiaro se riprenderanno i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Secondo Washington domani ci sarà un incontro a Doha in Qatar, ma da Teheran nessuna conferma, mentre in Libano aumentano le voci contrarie all'accordo quadro firmato dal governo di Beirut e quello israeliano. Intanto negli Stati Uniti la Corte Suprema dà più poteri a Donald Trump e legittima il licenziamento di un dipendente federale non allineato. Fa eccezione la Fed in nome dell'indipendenza della banca centrale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Non è detto che non possa superarsi anche questo altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così ha detto in serata Giorgia Meloni durante un'intervista a 10 minuti su Rete 4, dopo aver risposto a domande sul rapporto con gli Stati Uniti e sul partito di Vannacci, che Meloni ha detto di considerare come un qualsiasi altro partito di opposizione, la Presidente del Consiglio ha parlato della possibilità della maggioranza di arrivare al Quirinale. Un'ipotesi terribile per un certo establishment che esiste, ha concluso Meloni. Una frase che si inserisce nel contesto delle prossime elezioni politiche e che secondo il politologo Carlo Galli sarebbe un'ulteriore promessa per gli elettori di destra.
Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio. E dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
E per quanto riguarda la legge elettorale, dalla maggioranza per ora solo piccole limature, in attesa del vertice che si terrà in settimana sui nodi cruciali come le preferenze. Le opposizioni restano sulle barricate. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
Tutti i temi più divisivi per la destra della legge elettorale sono ancora lì irrisolti e forse sarà così fino alla vigilia dei voti degli emendamenti il 6 luglio. Oggi scadevano i termini per presentare gli emendamenti direttamente in aula, ma quelli che in commissione erano stati accantonati perché non c'era un accordo lo sono anche adesso. Quello più importante rimane il punto sulle preferenze. Restano le divisioni, Vannacci le vuole, Meloni che non può rimangiarsi, quello che diceva fino a pochi anni fa, la Lega e Forza Italia contrari. Ci sono ipotesi di compromessi al ribasso, ma che per ora non convincono nessuno. Anche sulla questione firme non c'è ancora una soluzione. Nel testo si prevede l'obbligo di raccogliere le firme per quei partiti che sono nati dopo il 2025, una norma che servirebbe a tenere fuori Vannacci. Quest'ultimo presenta una controproposta che in sostanza includerebbe nell'esclusione i partiti che non c'erano alle ultime elezioni, così da non essere l'unico. L'ex generale sembra il convitato di pietra. La destra deve fare i conti con una destra ancora più estrema, senza la quale potrebbe perdere le elezioni. Meloni e Vannacci sente di essere così al centro dell'attenzione da intestarsi anche il clamore di quello che potrebbe succedere domani. A mezzogiorno infatti Casa Pound proverà ad entrare in Parlamento per depositare le firme sulla proposta di reimmigrazione. A gennaio un gruppo di parlamentari dell'opposizione impedì l'ingresso per una conferenza stampa. Nel frattempo il tema xenofobo della reimmigrazione è arrivato ad essere oggetto di una manifestazione e di una contromanifestazione, segno di quanto le proposte razziste di Vannacci si diffondono in elettorato di estrema destra. A gennaio a prenotare la sala delle conferenze stampa era stato Furgiuele, allora leghista, ora è passato con Vannacci. Linea allo studio.
E veniamo ora alla crisi in Medio Oriente. Iraniani e statunitensi dovrebbero riprendere a breve il negoziato. Gli Stati Uniti sostengono già domani. Ma anche su questo c'è un notevole grado di confusione. Si tratta dell'ennesima conferma della complessità di questa trattativa. Sentiamo Emanuele Valenti.
Trump ha detto che i negoziati riprenderanno domani a Doha in Qatar, ci dovrebbero essere Witkoff e Kushner da Teheran, però ancora nessuna conferma. Il Ministero degli Esteri ha comunicato solo che questa settimana non sono in calendario colloqui tecnici, quindi non è esclusa in realtà una trattativa politica, ma appunto ancora senza conferme. Alcuni media americani ipotizzano la ripresa del negoziato, ma da mercoledì e non in forma diretta. La questione da risolvere subito è Hormuz, trovare una modalità di gestione dello stretto almeno per queste settimane di trattativa e costruire un minimo di fiducia tra le parti. Americani e iraniani stanno entrambi tirando la corda anche per posizionarsi meglio nella trattativa. Il rischio però sono gli errori di calcolo che potrebbero far saltare tutto il banco. Teheran sa bene come Hormuz sia la sua arma migliore, quindi punta su questa. L'altra questione che sta complicando il quadro e ancora non si parla di nucleare è il Libano. Sappiamo dell'accordo quadro tra i governi di Israele e Libano dei giorni scorsi. Il Libano molti, non solo Hezbollah, lo considerano una resa, un atto di sottomissione a Israele. Alcuni hanno addirittura parlato del rischio di una nuova guerra civile libanese. Al momento non si capisce ancora se e come possa essere completato il puzzle.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una serie di decisioni importanti. Una in particolare è stata accolta dall'esultanza di Trump. I giudici hanno deciso che il presidente potrà licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione federale per il commercio, licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri, ma non sulla banca centrale. Infatti la Corte ha detto di no alla rimozione di Lisa Cook di rimanere al proprio posto alla Fed, in nome della sua indipendenza. Un'altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli Stati e non alle autorità federali. Cosa significano tutte queste sentenze per il potere di Trump? Sentiamo il servizio di Michele Migone.
La giornata non gli ha concesso un trionfo, ma del bilancio per ora delle sentenze della Corte Suprema Donald Trump non può certo essere insoddisfatto, anzi i suoi poteri escono ampliati grazie alla decisione dei giudici di permettere il licenziamento di Rebecca Slaughter, presidente della Federal Trade Commission, cacciata da Trump nel marzo del 2025 per motivi politici. L'odierna sentenza della Corte permette ora alla Casa Bianca di mandare a casa tutti gli altri funzionari delle agenzie governative, in teoria figure indipendenti, decreta un sistema di spoil system basato sulla pura fedeltà politica, toglie di fatto potere al Congresso, la cui ratifica per le presidenze di queste agenzie è indispensabile. La decisione ribalta il precedente del 1935 che aveva gettato le basi per lo Stato amministrativo moderno. Passata con il voto dei 6 giudici conservatori contro i 3 di quelli progressisti, la sentenza è stata duramente criticata da uno di loro, Sonia Sotomayor. Siamo di fronte a un nuovo bilanciamento dei poteri della nazione, ha detto. Questa sentenza è stata parzialmente mitigata dalla decisione della Corte di non consentire a Donald Trump di licenziare Lisa Cook, membro del board della Federal Reserve. Passata con 5 voti a favore e 4 contrari, questa decisione significa che la Corte ha voluto mantenere una certa indipendenza della Fed, un messaggio soprattutto ai mercati. Trump ha perso poi su di una terza sentenza, quella riguardante la validità dei voti per posta, che possono arrivare anche dopo l'Election Day. La Casa Bianca voleva impedirlo, ma la Corte ha evitato la federalizzazione delle elezioni, cioè il loro controllo da parte dell'esecutivo federale dei metodi di voto. voto. Le regole rimangono in capo ai singoli stati. Sconfitto dal punto di vista giuridico, Trump probabilmente urlerà ai brogli quando arriveranno i risultati delle elezioni di medio termine.
È stato identificato l'uomo che oggi ha ucciso 6 persone in Germania. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo di 45 anni aveva appuntamento con 4 persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla mamma nel centro dove sono stati sparati i colpi. Sentiamo il servizio da Berlino.
La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per giovani donne incinte, dove si trova anche una comunità abitativa assistita per giovani madri e i loro figli. Intorno alle 12:15 alcuni testimoni hanno sentito provenire dall'interno della struttura alcune grida e subito dopo hanno sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Secondo quanto reso noto dalla polizia di Stade, una città di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel corso della sparatoria sono state uccise 6 persone adulte e ferite, un numero ancora imprecisato di altre persone, alcune delle quali destano in condizioni disperate. La polizia corsa sul posto avrebbe poi notato a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze un uomo e una donna. All'ordine di scendere dalla macchina, i due avrebbero tentato di fuggire con la vettura, ma gli agenti sono riusciti a bloccare la vettura e ad arrestare i due. L'uomo a bordo sarebbe effettivamente l'autore della strage. Sull'identità delle vittime e dell'aggressore non sono stati ancora resi noti dettagli, ma secondo ultime indiscrezioni ancora tutte da confermare, un possibile retroscena del terribile episodio potrebbe essere stata la sottrazione di un bambino alla custodia parentelare dei loro genitori da parte di un tribunale minorile e il suo affidamento alla struttura dove oggi è avvenuta la strage. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
In Venezuela le vittime accertate del terremoto sono 1719. Tra cui 11 italiani, ma il numero è destinato a crescere. Secondo le stime dell'ONU sono ancora circa 50.000 le persone disperse. Oggi c'è stata la più forte scossa di assestamento dal giorno del sisma. L'epicentro è stato sempre vicino alla Guaira, la zona che ha subito i danni più gravi. L'UNICEF stima che 1,8 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Sentiamo Manuel Rodriguez Pumarol, rappresentante dell'UNICEF in Venezuela.
Siamo alla Guaira, una delle zone più colpite dal terremoto del Venezuela. Qui la situazione dei bambini e delle loro famiglie è critica. A causa del sisma hanno assistito alla distruzione delle loro case, non hanno più accesso ai servizi pubblici essenziali come l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la protezione. UNICEF è presente sul campo fin dai primi momenti per sostenere la popolazione e portare tutti gli aiuti possibili in coordinamento con le autorità. Le organizzazioni umanitarie e la società civile. Abbiamo accelerato gli interventi per rafforzare la risposta all'emergenza e abbiamo già spostato più di 20 tonnellate di aiuti, tra cui materiale sanitario e acqua. Come UNICEF ribadiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro impegno a continuare a lavorare con la società civile, con il governo e con la cittadinanza per sostenere i bambini e le bambine.
In favore della infanzia.
E oggi dovrebbe essere stato raggiunto il picco di calore anche in Italia. Tra domani le temperature dovrebbero iniziare a scendere gradualmente. Sono previsti anche temporali al centro-nord, per poi risalire però probabilmente già dal fine settimana. Non cessa ancora invece l'allerta nelle città. Domani quelle ad alto rischio col bollino rosso saranno 22, mercoledì 25 addirittura sulle 27 monitorate e solo dal 1 luglio entreranno in vigore le norme sulla cassa integrazione per lavoratori a rischio. Secondo il climatologo Luca Mercalli, le spese per affrontare gli eventi climatici estremi non hanno lo stesso trattamento di altre voci al bilancio.
È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente. E quando questi numeri sono importanti nella società, generano una sorta di consenso politico, per cui anche poi la politica si adegua. Se la gente gente ha paura, per esempio, di perdere il lavoro per la sostenibilità ambientale o pagare più tasse per colpa della crisi climatica, cercherà in tutti i modi di dire non è vero niente, ci possono fare tanti cambiamenti di tipo tecnologico che per fortuna non costano, e qualcun altro potrà avere quel rischio. Quando invece buttiamo via i soldi per le armi, allora lì va tutto bene, stiamo zitti. Cioè non riesco a capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica ambientale è fondamentale per non dover trovarci in una situazione irreversibile.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.